Apriamo il libro della Genesi. So che a volte posso sembrare un po' ripetitivo. Posso? L'altra? Genesi 1, versetti 26, 27 e 28. Vorrei che ognuno di voi possa leggere stasera con una vista lunga, con una vista come un'aquila. Versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero che abbia frutti portatori di seme, questo vi servirà di nutrimento. E a ogni animale della terra, e a ogni uccello dei cieli, e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Allora Dio vide che tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era
molto buono.
Molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, e fu il sesto giorno. Voglio rileggere i versetti 26, 27 e 28. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Nel versetto 26 noi leggiamo quello che è la visione di Dio prima di creare l'uomo. Dio crea l'uomo con un progetto. Dio crea l'uomo con un proposito. Ok? Qua vediamo quello che Dio ha in mente nel suo cuore prima di creare l'uomo. Quindi Dio, prima di fare una cosa, dichiara qual è lo scopo di quella cosa che sta per creare. Dio fa letteralmente un progetto e dice: quello che sto per creare deve funzionare così. Ok? Non ci sono, nel versetto 26 non sono citate riunioni di preghiera, concerti, conferenze, raduni, riunioni in casa, comunità, ministeri, doni dello spirito, niente. Ok? Dio non ha mai avuto in mente una religione. Mai. So che è difficile per noi realizzare questo, perché noi siamo nati con una religione. Noi siamo nati con una nazione, in una nazione che ha una religione. Ogni nazione ha un suo credo. E in un modo o in un altro noi siamo stati condizionati a pensare in una determinata maniera. Questo è il piano originale. Dio crea l'uomo senza religione. Dio crea l'uomo per il solo piacere di benedirlo. Ok? Versetto 27. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo crea a immagine di Dio, li crea maschio e femmina. Al versetto 26 abbiamo la visione, al versetto 27 abbiamo la creazione. Quindi Dio crea e progetta qualcosa con uno scopo ben definito, e lo scopo definito di Dio per la creazione dell'uomo è che abbia
dominio.
Questa parola è una... Nel testo ebraico è una parola molto bella, è una parola che significa regnare, significa governare, significa dominare. Ok? Versetto 28. E Dio li benedisse, E Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Quindi, versetto 26, c'è la visione di Dio, versetto 27, c'è la creazione, quindi versetto 26, la visione di Dio per l'uomo, versetto 27, la creazione di Dio che è l'uomo, versetto 28, c'è il mandato di Dio all'uomo. Ok? Qual è il mandato? Il mandato viene dato con una benedizione. Ok? La prima cosa che l'uomo udì quando è stato creato è: ti benedico. Che meraviglia. Oggi quando nasciamo, la prima cosa che è: tu sei peccatore. La prima cosa. Tu sei peccatore. La religione ci dice:
nasci col peccato.
Già sei stato concepito col peccato, prima che nasci. E ancora, perché appena nasci c'hai magari un debito. Quanti sono oggi pro capite? Circa 30.000 euro pro capite. Ok. Quindi proprio nasciamo sfigati, come si suole dire, proprio nasciamo, proprio dice, non nasceva. Allora, Dio fa comprendere qualcosa di molto importante. Questo è il piano originale di Dio. Guardate, Davide, quando scrive uno dei salmi più belli, secondo me, ed è il Salmo 8, o come qualcuno ha chiamato, il Salmotto. Salmo 8. Poi c'è il Salmo 119, che è il
Salmone. Salmone, il più lungo.
Il Salmo 8 al maestro del coro sulla ghittea. Qualcuno mi sa dire cos'è la ghittea? La ghittea non si capisce in realtà che cosa fosse, nel senso che alcuni pensano che forse era una melodia particolare, alcuni pensano che forse era uno strumento particolare, ma una cosa è certa, a noi c'è un interesse. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Guardate qui, quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo perché tu te ne ricordi, è il figlio dell'uomo perché lo visiti. Eppure, dice qua il versetto 5, tu l'hai fatto
di poco
inferiore.
Qua dice Dio da me.
Nel testo originale la parola è Elohim. Ok? Elohim è Dio. Molti hanno tradotto angeli perché pensavano che fosse troppo
vicino a Dio,
troppo, che avrebbe usato molto. Infatti nella cultura ebraica, nel versetto 8, il Salmo 8 viene tradotto dagli ebrei con la parola angeli, perché in realtà loro pensavano che Davide ebbe in quel momento un momento di,
era ubriaco,
che era troppo su di giri. Allora, pure gli ebrei non leggono di poco inferiore a Dio, leggono di poco inferiore agli angeli. Infatti, se voi andate a leggere poi nella lettera agli ebrei, dove viene riportato il Salmo 8, cioè nel capitolo 2 di Ebrei, voi troverete che è scritto la parola angeli. Ma nel testo originale è Elohim, che è un nome che viene dato a Dio nella Genesi. Ok? Là dice Eli, ok? Che El significa Dio, ok? La parola Elohim in realtà è una parola plurale. In realtà la parola Elohim è una parola plurale. Ok? Qua, se voi leggete in Genesi al capitolo 2, quando voi leggete la parola Dio, in questo caso La parola è Elohim, ok? In Genesi al capitolo 2. Così furono terminati i cieli e la terra e tutti i loro eserciti, pertanto al settimo giorno Dio terminò l'opera. La parola è Elohim, ok? Ed è una parola al plurale. Significa in realtà, letteralmente significa di. Ed è una parola che viene attribuita a Dio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E il Salmo 8 dice così, al versetto 5. Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. E lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi e tutti quanti, anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. O eterno Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Ora, quando noi andiamo a leggere in Ebrei, al capitolo, leggiamo un attimo dal capitolo 1, noi vediamo qua che Gesù Cristo viene fatto, ora chiaramente leggendo il Salmo 8 noi pensiamo che questo si riferisca a Gesù, no? Coronato di gloria e d'onore, e gli è sottomesso ogni cosa, ed è in realtà riferito a Gesù, ma Davide non stava parlando di Cristo, Davide stava parlando della creazione, stava parlando di Genesi 1, 26, 27 e 28, ok? Profeticamente naturalmente si parla di Gesù coronato di gloria e d'onore, ma fatto di poco inferiore agli angeli, come dicono gli ebrei, ma quando noi andiamo a leggere Ebrei capitolo 1 noi vediamo che Cristo viene fatto superiore agli angeli, ok?
Sì.
Il versetto 4 ad esempio, leggiamo il versetto 3, Ebrei 1, 3. Egli che è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Se andiamo a leggere Ebrei capitolo 2, leggiamo il versetto 5. Infatti non è agli angeli che egli ha sottoposto il mondo a venire, del quale parliamo, ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo dicendo: che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché lo consideri? Tu l'hai fatto per un po', qua è scritto per un po' di tempo, no? È stato aggiunto nel testo, nelle traduzioni, inferiore agli angeli, tu lo hai coronato di gloria e di onore, lo hai costituito sopra tutte le opere delle tue mani, tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi, infatti nel sottoporgli le cose non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Quindi da un lato dice di poco inferiore agli angeli, da un altro lato dice ebrei hanno cambiato questo senso, perché dice lo ha fatto per poco tempo inferiore agli angeli, quindi sembra come se gli ebrei stessero parlando di un problema di tempo, mentre il Salmo 8 parla della natura e della posizione. Vedete come a volte è facile cambiare il senso delle cose, no? Quando noi andiamo a leggere infatti la lettera agli Efesini abbiamo un quadro completo. Efesini capitolo 1. Versetto 17, Efesini 1, 17, Paolo che prega e dice: io prego affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità tra i santi, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza e signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Alleluia. Qua parla della nostra posizione, non parla di un po' di tempo, ok? Sta parlando di quella che è lo scopo per il quale siamo stati creati. Lo scopo per il quale siamo stati creati. In Cristo, Cristo è stato e risuscitato, si è posto a sedere alla destra del Padre. Efesini 2 dice, siamo stati risuscitati con Cristo e con Cristo siamo seduti nei luoghi celesti alla destra del Padre. Amen? Siamo con Lui, siamo in Lui. Lui è al di sopra, noi siamo al di sopra. Al di sopra di principati, potestà, potenze, signorie, al di sopra di ogni nome che si nomina non solo in questo mondo, in questa età, ma anche in quell'avvenire. Ok? Noi siamo stati creati con uno scopo e vorrei farvi comprendere qualcosa questa sera. Tutto quello che ha a che fare con il regno di Dio in maniera particolare ha a che fare con un principio fondamentale che noi dobbiamo comprendere, ed è il principio dell'influenza. Non influenza russi o africani, della influenza. Guardate insieme a me in Matteo al capitolo 13. Perché Dio ti ha creato?
Matteo
13, versetto 31. Matteo 13, il versetto 31. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Egli disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende ed impasta con 3 misure di farina finché tutta la pasta non sia
lievitata.
Il concetto del regno dei cieli è un concetto di influenza. C'è una differenza quando noi leggiamo la Bibbia e leggiamo la parola terra e leggiamo la parola mondo. La Bibbia dice: noi siamo in questo mondo, ma non apparteniamo a questo mondo, ok? La parola mondo in greco, la parola cosmos, significa ordine. In un significato un pochettino ancora più profondo, la parola cosmos significa ordine di autorità. O un ordine che deriva dall'autorità. Quando leggiamo la parola terra è una parola che denota il luogo fisico, la terra. Qual è la differenza tra la terra e il mondo? La terra è il luogo fisico, il mondo è il sistema che influenza la terra. La terra è neutra, il mondo è ciò che condiziona e influenza la terra. Gesù ha detto: voi siete in questo mondo, ma non parla della terra, parla del sistema, ma non appartenete al sistema. Allora la Bibbia ci insegna una cosa, che c'è una terra e due mondi, due sistemi. C'è il sistema delle tenebre e il sistema della luce. C'è il regno del nemico e c'è il regno di Dio. E Gesù ha detto: voi siete chiamati a lavorare nel mio sistema, nel mio mondo, per influenzare la terra.
Amen.
Il regno di Dio è come il lievito. Il regno di Dio è come il lievito che si mescola nella pasta. Il lievito non diventerà mai pasta, ma la pasta lievita. Il posto più inutile per il lievito entra la bustina. Aspettate che ora arriva il posto più inutile dove i credenti possono stare. È dentro la bustina. Quando noi rimaniamo sempre all'interno dei nostri locali e del nostro sistema, il lievito non avrà mai alcun effetto, perché lo scopo del lievito non è stare in sabustina. Lo scopo del lievito è essere versato in qualcosa affinché possa influenzare, affinché possa fare impatto. I credenti, i figli del regno, sono chiamati a influenzare la terra. La Bibbia non dice il mondo del Signore, la Bibbia dice la terra. All'Eterno appartiene la terra. E Dio vuole influenzare la terra. Qualcuno che dice mi è sembrato di vedere un gatto. Ciao, benvenuti.
Ciao.
Noi abbiamo iniziato. È finito il primo tempo. Perché sta chiamando? Accomodi. Tanto non lo convincerai a sapere. Se si alza. Benvenuti. Ciao, bello. Capito russo c'è. Alleluia. Ascoltate, perché sto quasi per finire. Sto quasi per terminare. Lo scopo per il quale Dio ha creato l'uomo è quello di avere un'influenza sulla terra. Dio vuole servirsi di te per influenzare il territorio dove tu sei. A volte noi non riusciamo a comprendere quanta fiducia Dio ci dà e ci dona per influenzare il luogo o il territorio nel quale Lui ci manda. Dio ha creato l'uomo con una visione che domini la terra. Crea l'uomo e poi lo rilascia e gli dà un mandato. Riempite la terra, siate fruttiferi, addivitidevi. E governate questa terra. Guardate un attimo, c'è un passaggio importante che volevo sottolineare proprio nel Salmo 8 al versetto 5 dice, al versetto 6, leggiamo il versetto 5: eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e d'onore. Salmo 8, il versetto 6: e lo hai fatto regnare sull'opera delle tue mani. Dio ti ha affidato qualcosa che Lui ha creato. Lui desidera che tu sia quel seme piantato, dove magari le persone diranno: vabbè, dove le persone vedranno una bustina con una polverina bianca e penseranno: oh oh, no, non vi preoccupate. Dove le persone diranno: vabbè, ma chi può fare una bustina con un po' di polverina bianca? Mettilo dentro la pasta, lascialo stare un pochettino e vedrai come lievita quella pasta. Dio desidera che tu ed io possiamo essere persone di influenza, persone che possono influenzare, quindi non soltanto qualcosa che riguarda il beneficio nostro, ok? Guardate in Matteo al capitolo 6, vedete, quando noi viviamo nell'ansia, quando noi viviamo nella, nella paura, quando viviamo nell'affanno, noi non riusciamo a realizzare il piano di Dio per noi, non riusciamo a realizzare lo scopo di Dio per la nostra vita, perché siamo troppo così concentrati su noi stessi che pensiamo che il nostro problema in quel momento sia la fine del mondo, e pensiamo: se io riesco a risolvere questo mio problema, il mondo sarà migliore. Ma non è così, chiaramente. E una delle cose che ci impedisce di realizzare il regno di Dio nella nostra vita è proprio l'ansia, la paura. E Dio dice qua al versetto 25, in Matteo 6:25: non siate in ansietà solleciti per la vostra vita. Guardate a cosa abbiamo ridotto la nostra vita. Quello che mangerete, quello che berrete, o per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, sì o no? Il corpo non vale più del vestito. Abbiamo ridotto la vita a mangiare, bere e chi mi metto. Che mangiamo, che mi bevo, che mi vesto. Ancora siamo tipo quello che disse Sasà una volta in uno sketch bellissimo. Dice: noi siciliani, dice, abbiamo ancora il mangiare a pranzo, ne votiamo, ci diciamo ieri, stasera che si mangia? Cioè, ancora siamo già che stiamo calando una cona e già pensiamo alla cena e già pensiamo al pranzo domani. Chi c'è di mangiare stasera? Siamo a volte così concentrati sul mangiare, sul bere, che non riusciamo a realizzare, ci lasciamo prendere dalle preoccupazioni. E Gesù dice: l'unica soluzione, l'unica chiave è il regno di Dio. L'unica cosa, il versetto 33: cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia.
E la sua giustizia. La parola giustizia, il concetto di giustizia è: cerca il regno e cerca la tua posizione in questo regno. Cioè, una volta che hai trovato il regno, che comprendi i principi del regno, cerca di capire qual è la tua funzione in esso. Qual è la tua posizione, qual è la tua funzione, qual è lo scopo di Dio per la tua vita, e ti renderai conto che quando tu ti concentrerai sulle cose del regno di Dio, non avrai più ansia. Perché? Perché Dio provvederà a te in maniera naturale e in maniera spontanea. Il regno di Dio è la sua giustizia. Siamo chiamati a regnare, siamo chiamati ad essere influenti, ad avere influenza lì ovunque noi siamo, in qualunque luogo andiamo, con le persone con le quali trattiamo. Questa è la volontà, questo è lo scopo per il quale siamo nati. E Gesù un giorno l'ha detto, guardate qua, e termino, in Giovanni al capitolo 13, versetto 34, Giovanni 13, 34, vi do un nuovo comandamento. Non disse: vi do l'undicesimo comandamento. Vi do un comandamento nuovo. Solo Dio poteva dare i comandamenti. E quando lui disse questa cosa, se l'avesse detto in un luogo pubblico o nel tempio, l'avrebbero lapidato all'istante per blasfemia e bestemmia. All'istante. In maniera privata, Gesù parlò con i suoi discepoli e disse: vi do un nuovo comandamento. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Il regno di Dio è fondato ed è basato sull'amore. Il regno di Dio è fondato sulla grazia, ed è sulla grazia di Dio dove c'è la colonna dell'identità, dell'eredità e dell'autorità. Ma tutto viene fondato sull'amore e sulla grazia di Dio. Versetto 35: da questo riconosceranno. Gesù ha detto: l'unico modo come potete essere influenti è dove le persone si renderanno conto che siete diversi. L'unico modo non è da come pregate, non è da come cantate, non è dai luoghi dove voi vi radunerete, non è il modo in cui vi vestirete, il modo in cui vi esprimete. Da questo conosceranno che siete tutti i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il mondo diventa un posto migliore se noi cambiamo. E se noi cambiamo, noi possiamo cambiare il posto dove siamo. Noi possiamo avere influenza. È un seme che è il più piccolo, ma dice Gesù, diventa il più grande di tutti gli alberi. E gli uccelli del cielo che venivano a beccare i semi, a mangiare i semi, arriveranno al punto che si
ristoreranno.
Si ripareranno sotto gli alberi, sotto i rami di quell'albero straordinario che è diventato il più grande di tutti quanti. Il concetto dell'influenza è talmente fondamentale. Perché? Perché dobbiamo vederci dalla posizione nella quale noi siamo. Avevo detto che stavo per concludere? E concludo. Efesini, capitolo 2. Dai, sono diventato più bravo. Però,
sono
ai
scelci, sì, bravo.
Perché ho un orario stabilito. Vero?
Costretto.
In realtà non sono costretto, è una scelta.
Angelino,
non è una... 3
minuti.
Troppo.
È costretto, alle persone
che sono per la prima. No, appena supero l'ora e 5, cioè, a volte caserale, avremo fame.
Ah, ecco la descrizione.
A casa di mia madre c'è papà che ha fame. Efesini capitolo 2, il versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha
vivificato in Cristo.
Quando è che siamo stati vivificati con Cristo? Non quando abbiamo creduto, ma quando Lui ha creduto in noi. Bene, questa è stata la scritta. E anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Versetto 7, che questo è uno dei versetti praticamente meno letti in assoluto. Per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Verso 6, ti dice qual è la tua posizione. Ti dice qual è la prospettiva dalla quale devi guardare le cose. La prossima volta che pregherai per qualcosa, smettila di vederti davanti al gigante. La prossima volta che pregherai per qualcosa, smettila di vederti sotto questa montagna. La prossima volta che tu comincerai a realizzare realizzare ancora di più il regno di Dio, guardati nella posizione nella quale tu ti trovi. Tu non vedi le cose dal basso verso l'alto, tu vedi le cose dall'alto verso il basso. Non potrò mai dimenticare quell'esperienza che feci a Napoli. Dovevo andare a celebrare un matrimonio. E mi ricordo che per arrivare in quel posto c'era un traffico, ero solo in macchina, un traffico tremendo, io cercavo di superare a destra, a sinistra, di sotto, di sopra, nelle pareti.
A Napoli si può.
Ho detto, questa città è allucinante. Era un traffico che avevo visto solo a Palermo, una cosa mostruosa. Palermo è rinomata proprio in tutta Italia, la città proprio statisticamente con più traffico d'Italia. Ho detto, incredibile questa città, e stavo cominciando proprio ad arrabbiarmi. Mi ricordo che arrivato a un certo punto svincolato e il navigatore mi porta in alto c'era questa sala bellissima, non mi ricordo il posto. Fatto sta che arrivo tutto di corsa, grazie a Dio ero uno dei primi, anche perché dovevo montare, dovevo preparare, dovevo accordarmi con gli altri per la cerimonia. Arrivo e vedo questo gazebo messo in questa terrazza di questo albergo e di questa sala, con un bel vedere, mi affaccio e vedo Napoli davanti. E ho visto una città che non avevo mai visto prima, una bellezza, uno splendore, una vista quasi surreale. E il Signore lì mi ha detto, quando cambi il punto di vista, tutto cambia. Tutto ciò che prima ti creava disturbo e che era per te causa di rabbia e di affanno, di ansia, ora è diventato un motivo di meraviglia, di stupore, di amore. Io mi ricordo che in quel momento ho amato quella città in maniera incredibile. Io amo Napoli, ma in quel momento proprio Dio mi stava insegnando qualcosa, mi disse: ricordati da dove devi vedere le cose, mai dal basso, ma sempre dall'alto, perché dall'alto hai la giusta prospettiva. Amen. Quando preghi la prossima volta, quando decidi di credere per qualcosa, ricordati dove sei seduto, perché è da lì che hai influenza. È da lì, la fine del capitolo 1, appunto, del versetto, capitolo 1 di Efesini, dice: ponendo ogni cosa sotto ai suoi piedi, parla di Cristo, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa, alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. La Chiesa è il compimento di Cristo. Non c'è Cristo senza la Chiesa, non esiste Chiesa senza Cristo, sono la stessa cosa, lui è il capo, noi siamo il corpo. E i nemici, dice la Bibbia, sono lo sgabello dei nostri piedi. Amen. Siamo seduti nei luoghi celesti con lui, ma in lui. L'immagine è che lui è il capo e noi siamo il suo corpo. Quando il Padre guarda a te, lui sta vedendo il corpo di Cristo. Amen. Non ti vede separato, lui non vede la testa da un lato e no, lui non vede una scena praticamente macabra, horror. Non c'è la testa da un lato e il corpo da un altro lato. Accanto al Padre è seduto Cristo, lui è il capo, noi siamo il corpo e i nemici sono lo sgabello dei nostri piedi. Quindi quando tu prenderai autorità la prossima volta, quando dalla tua bocca uscirà una preghiera, ricordati dove sei seduto. Ricordati che sei in un luogo e in una posizione di influenza. Sei seduto sul trono accanto al Padre.
Amen.
Tu non sei normale. Tu non sei normale. Avevo detto che era l'ultimo verso. Ve lo prometto che questo è l'ultimo verso. No, ve lo prometto. Ve lo prometto.
Brava. Meglio non promettere.
Ve lo prometto. Salmo 115, guardate che bello. Salmo 115, il versetto 13. Egli benedirà quelli che temono l'Eterno, piccoli e grandi. L'Eterno vi faccia crescere, voi e i vostri figli. Siate benedetti dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. I cieli sono i cieli dell'Eterno, ma la terra egli l'ha data ai figli degli uomini. Dal verso 13 al verso 16. Verso 15 dice così: siate benedetti dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. I cieli sono i cieli dell'Eterno, ma la terra egli l'ha data ai figli degli uomini. Perché, Giuseppe, perché? Perché Dio dovrebbe fidarsi di una persona come te?
Solo lui lo può sapere.
Simone, per favore, gliela fai un'inquadratura a Giuseppe. Ormai ti hanno conosciuto.
Divento rosso di notte.
Perché Dio dovrebbe avere fiducia di gente come noi?
Questo me l'ho sempre chiesto.
Lui ti ama e lui desidera il meglio per te. Amen. E voglio terminare nel modo in cui ho iniziato proprio all'inizio. Non accontentarti, perché i tuoi confini sono molto più ampi di quelli che tu stai in questo momento gestendo. I destini ai confini ai quali sei destinato o destinata sono molto più ampi di quelli che stai gestendo ora. Pietro, non accontentarti con quella macelleria. Non sto scherzando. Non passerai la tua vita dietro un bancone. Non accontentarti di questo. La nostra vita è molto più ampia. Il suo progetto per noi è molto più ampio. E io sento proprio la presenza di Dio mentre vi dico queste cose. C'è qualcosa di molto più grande che Dio ha preparato per noi. E sono cose che ci benedicono qui, sulla terra dove siamo, ma dove noi possiamo essere anche di benedizione per altri e di influenza per altri. Non accontentarti. Ok, Elena? Vedi che vi sposate?
Lenia si è pregata.
Giuseppe,
guarda, ci sei.
Abbassa quello.
Esatto. Per sotto, ma abbassare.
Giuseppe,
bravo.
L'abbiamo visto.
Ci sei. Adesso.
Alleluia. Alziamoci in piedi. Grande. Vieni, Peppe. Vieni,
Peppe. Come lo conosce Corrado, voglio. Lo sta spaccando.
Antonio.
Juan il Magnifico.
Antonio il principe.
Principe dei cupi.
Alleluia.
Principe di Bel Air.
Tu vedrai quello che Dio farà nella tua vita.
Meno male che sei mio fratello.
A presto, principe. Vedrai quello che Dio farà nella tua vita. E un giorno arriverà molto presto e tu dirai quanto sono stato stupido da scoraggiarmi. Come disse qualcuno un giorno, dice, il meglio deve ancora venire. Come disse quella? E quando arriverà il meglio, dice, dovrei chiedermi scusa. Qualcuno aggiunto, dice, e voglio pure un mazzo di fiori. E mi dovrà portare a cena nel migliore ristorante. Alleluia! Quindi, puoi dire alla persona accanto a te, non accontentarti?
Io non posso dire, l'ho detto io, mi sono fregata.
Alleluia, non accontentarti, ci sono dei confini e ci sono dei limiti che Dio vuole che tu superi. Non accontentarti di quello che hai. Ringraziamo Dio per quello che abbiamo, ok? Perché questo ci mantiene umili e ci mantiene con i piedi per terra. Ma dobbiamo avere i piedi per terra e la testa sulle nuvole, ragazzi. Quindi ringraziamo Dio per quello che abbiamo, ma non accontentiamoci. Perché se Dio ci ha dato quello che abbiamo, può darci molto di più. Amen. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per questa sera. Vogliamo ringraziarti per la tua parola, vogliamo ringraziarti per come ti prendi cura di noi e per come ci incoraggi. Vogliamo chiederti questa sera che tu ci dia occhi per vedere oltre. al di là dello steccato, al di là del recinto, al di là di dove siamo stati posti, secondo la cultura nella quale siamo nati e cresciuti e abbiamo sviluppato il nostro intelletto. Grazie perché tu ci porti oltre, grazie perché ci dai ali per volare, grazie perché ci dai occhi per vedere, grazie perché ci dai orecchie per udire, grazie perché ci dai un cuore impavido e pieno di coraggio per andare oltre, per lanciarci nel vuoto e stendere le ali e volare, sperimentare cose che non abbiamo mai sperimentato prima. Padre, voglio pregare per tutti coloro che siamo qui in questa stanza, per tutti coloro che stanno seguendo in questo momento la diretta, per tutti coloro che vedranno questo video e che ascolteranno queste parole. Incoraggia ogni persona ad andare oltre i propri limiti, nel nome di Gesù, oltre i confini che noi stessi abbiamo stabilito, ma che non sono i confini che tu hai stabilito. Per questo noi ti ringraziamo, perché la nostra vita verrà vissuta, amen. Signore e Padre nostro, verrà vissuta al massimo delle potenzialità che tu hai stabilito per la nostra vita, per andare a raggiungere tutto quello che tu hai disposto. Padre, vogliamo adempiere la visione che è nel tuo cuore e il motivo per il quale siamo stati creati. E per questo noi ti ringraziamo, perché noi vedremo il tuo regno in questa nazione espandersi in maniera straordinaria. E per questo noi ti diamo tutta la lode e tutta la gloria, tutto il ringraziamento. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Ascoltate, il regno di Dio non è un regno che deve crescere, è un regno che già esiste. Noi dobbiamo, dice Gesù, entrare in qualcosa che è già esistente, in qualcosa che già funziona. Non dobbiamo farlo funzionare, già funziona. Dobbiamo comprendere i principi, no? Gesù ha detto a Pietro: io ti do le chiavi, io ti do i principi che fanno funzionare il regno dei cieli, che il regno funziona con dei principi molto chiari. Legare, sciogliere, aprire, chiudere ha a che fare con la nostra fede, con il modo in cui agiamo in accordo a quella che è l'identità che Dio ci ha dato. Ok? La nuova nascita non ha a che fare con l'andare in cielo. La nuova nascita, quella che viene anche definita salvezza, questo è quello che io penso personalmente, ok? Quello che viene definita la salvezza non è essere salvati dall'inferno e non è andare in cielo, ma è vivere in accordo al proposito che Dio ha stabilito per te in questa vita.
Amen.
E adempiere il piano ed il progetto. E non esiste l'età, non esiste età, non esistono limiti, i limiti li diamo noi, non li dà Dio, ok? Un uomo come Mosè portò il popolo Israele fuori dall'Egitto all'età di 80 anni. Caleb all'età di 84 anni andò da Giosuè e disse: io reclamo le promesse che Dio mi ha dato, dammi quel monte perché è la mia eredità. 84 anni, ok? Non è uno scherzo, quindi non è un problema di età. Noi possiamo realizzare le benedizioni e le promesse del regno di Dio per la nostra vita in qualunque momento, siamo noi che lo determiniamo. Ok? Alleluia. Vogliamo salutare i nostri fratelli.
Ciao.
E benedirli con tutto il nostro cuore. Vogliamo prepararci per l'offerta. Facciamola con serietà, facciamola con...